Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Oggi sono solo io, Michele Viscardi, in studio. Dennis non c'è, ma ci saranno comunque delle sue parti registrate all'interno di questa puntata, dove andremo a parlare per prima cosa di MotoGP, Formula 1 e tennis, un po' come abbiamo fatto per tutta questa stagione, per tutta la durata di questo nostro format, e poi ovviamente nel secondo blocco dei mondiali di calcio, di cui sono finite le fasi a girone e sono iniziati appunto i sedicesimi di finale, e abbiamo già una grande sorpresa, ovvero la Germania eliminata, ma ne parleremo più approfonditamente dopo.
Mi sento bene, il corpo non lo sentivo benissimo dopo la prima partita, cioè ieri non lo sentivo benissimo, oggi invece lo sentivo molto bene, quindi la caduta non mi ha ferito, questa è la cosa più importante, anche se c'erano due o tre preoccupazioni, però dai, alla fine è andato tutto bene, quindi sono pronto per la prossima.
Queste le parole di Yannick Sinner al termine della partita contro Borges. Nuno Borges, tennista portoghese, che ha dato del filo da torcere a Yannick Sinner, ma soprattutto gli ha dato del filo da torcere questo caldo atroce che si sta abbattendo su tutta l'Europa. Anche a Wimbledon fa un caldo disumano, fa un caldo che diciamo forse un po' anche i tennisti se lo aspettavano, ma sicuramente è al di sopra delle temperature medie che di solito si percepiscono in Inghilterra. Eppure Sinner in 3 set riesce a battere Borges in una partita vinta 7-6-7-6 al tie break nei primi due set e poi 6-4 nell'ultimo set, in cui Sinner ha fatto un pochino meno fatica. Per quanto riguarda altri tennisti italiani, abbiamo la grande vittoria di Flavio Cobolli contro Navone. Perde 6-1 il primo set il nostro connazionale, poi si riprende nel secondo, vince 7-6 al tie break, poi 6-3 e poi 7-6 ancora l'ultimo set. La partita invece più combattuta, forse più entusiasmante, si è giocata tra Wawrinka e Matteo Berrettini. Berrettini ha vinto al quarto set dopo una partita infinita contro un infinito Stan Wawrinka. 41 anni, ha portato avanti una partita difficilissima con un caldo appunto atroce, come dicevo prima, ma soprattutto è stata una partita complicatissima, chiusa in 4 set, ma 4 set in cui si sono giocati tantissimi tie break. Addirittura il secondo set si è chiuso 18-16, in cui Berrettini ha annullato 6 set point, e appunto è stata una partita fantastica del nostro Matteo Berrettini, fantastica quanto quella del 41enne Stan Wawrinka. Ora passiamo a parlare di motori, quindi MotoGP e Formula 1, e ce ne parlerà Dennis con i suoi audio.
Lewis Hamilton! Sir Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna! La sua prima è Ferrari, la sua prima è rosso!
In sottofondo abbiamo deciso di mettere il commento di Carlo Vanzini alla vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona. Infatti non abbiamo avuto modo settimana scorsa di commentare questa grande vittoria, questo grande successo sia per la Ferrari che per Hamilton, e ci sembrava brutto insomma iniziare a parlare di Formula 1 mettendo il commento alla vittoria di Russell nel GP d'Austria, che infatti è stato un GP molto deludente per la Ferrari, soprattutto dopo il Gran Premio di Catalogna, in cui è arrivata appunto la prima storica vittoria di Lewis Hamilton sulla rossa. E quindi era doveroso parlare di questo perché sono ormai 2 anni che Bip Sport va avanti, sono 2 anni che la Ferrari continua insomma a ottenere solamente delusioni, solamente risultati che non sono all'altezza. La scorsa è stata una stagione in cui i protagonisti sono stati gli altri, le McLaren ovviamente e Max Verstappen. Questa stagione doveva essere un po' la stagione della svolta, come in realtà lo sarebbero dovute essere tutte le ultime 4-5 almeno, se non addirittura le ultime 10, ma va bene. Però quest'anno con il cambio regolamento c'erano delle grandi aspettative, i risultati comunque provenienti dai test erano stati anche abbastanza incoraggianti, e invece anche questo inizio di stagione è stato sufficiente, soddisfacente, perché comunque la Ferrari è al secondo posto nella classifica costruttori, ma comunque non all'altezza per poter aspirare alla vittoria. E quindi la vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona, peraltro derivata non sicuramente la safety car ha contribuito, però insomma la Ferrari ha un grande passo, quindi non è arrivata solamente per episodio, per fortuna, ma c'è stata anche una componente, c'è stata anche una parte di bravura da parte della Ferrari, della strategia e dello stesso chiaramente Lewis Hamilton. E quindi dopo questa grandissima vittoria ottenuta dal pilota inglese è stato sicuramente deludente, ecco, la sua prestazione, in generale la prestazione della Ferrari nel Gran Premio d'Austria, in cui Hamilton è riuscito ad ottenere solamente una quinta posizione, ma la cosa più preoccupante è stata che la Ferrari non è mai stata in grado di lottare né con le Mercedes né con la Red Bull di Verstappen. Sembra un po' strano in realtà, visto l'inizio di stagione di Verstappen e della Red Bull, parlare di una Red Bull competitiva. In realtà in Austria abbiamo visto per la prima volta in questa stagione una Red Bull in grado di stare lì davanti e competere addirittura con Mercedes. Questo perché nel Gran Premio d'Austria è arrivato un aggiornamento che appunto ha permesso a Max di migliorare le prestazioni della sua vettura, e quindi è tornato lì davanti a impensierire George Russell. Peraltro arriva in volata da parte dei primi tre, che sono arrivati distanziati solamente da 2 secondi. Però insomma, chiaramente in casa Ferrari, come ha detto anche Vasseur nel post gara, non vanno fatti né eccessivi elogi quando arrivano buoni risultati, né eccessive critiche o un'eccessiva delusione quando arrivano invece prestazioni meno negative. Sicuramente la Ferrari non è quella vista nel Gran Premio d'Austria, ossia una Ferrari non competitiva, una Ferrari lenta, una Ferrari che è dietro non solo alle Mercedes ma anche a McLaren e a Red Bull, ma non è neanche la Ferrari di Barcellona primissima, ecco, è un po' la via di mezzo. Purtroppo questo non basta per vincere i mondiali, e quindi anche quest'anno dovremmo rassegnarci a una seconda posizione, salvo chiaramente eventuali aggiornamenti che arriveranno in futuro, salvo qualche miracolo. Insomma, Verstappen l'anno scorso ci ha insegnato che miracoli esistono. Quindi non dobbiamo assolutamente demordere, non dobbiamo assolutamente arrenderci o rassegnarci, però ecco, di certo la Ferrari in questo momento sta dimostrando di non poter essere all'altezza della Mercedes, però non sta neanche dimostrando di essere una macchina poco competitiva, ecco, comunque è sempre là, sempre lì a combattere per il podio. In questo momento chi è un po' più in difficoltà è Leclerc, il quale nelle ultime gare non è riuscito a performare. Nel Gran Premio di Monaco è arrivata una un brutto incidente, peraltro sotto regime di safety car, che l'ha costretto chiaramente al ritiro. Nel Gran Premio di Barcellona è arrivato anche in questo caso un ritiro, è arrivato un altro zero. Nel Gran Premio d'Austria non è arrivato uno zero, ma si è dovuto accontentare di un misero 8° posto, dietro a Norris, dietro a Piastri, quindi dietro le due McLaren, dietro addirittura ad Ajar, pilota della Red Bull, compagno di squadra di Max. E in generale un Leclerc che non è mai stato veramente competitivo, un Leclerc che negli ultimi Gran Premi sta sbagliando anche tanto, anche proprio da parte sua. Probabilmente la frustrazione aumenta, perché vedere gli altri che vincono sempre deve essere chiaramente frustrante. Da quando Leclerc è arrivato insomma in Ferrari nel 2019, più o meno il suo arrivo è combaciato con quello di altri piloti novellini, ecco, di vari Russell, Norris, Piastri, i quali negli ultimi anni sono, è lo stesso Verstappen per esempio, che vabbè è arrivato qualche anno prima, però insomma vedere sempre gli altri vincere deve essere molto frustrante anche per lui, per quanto lui spesso non lo voglia ammettere e dica che comunque guidare per la Ferrari vale più di qualche vittoria, però sicuramente deve essere frustrante, soprattutto vedere magari che il tuo compagno di squadra invece in questo momento sta performando molto meglio di te. Per cui un Leclerc che in questo momento deve ritrovare un attimino la sua forma migliore, probabilmente non è una questione di testa, come hanno detto poi anche opinionisti che sicuramente sono molto più bravi di me nel post gara, probabilmente è più una questione tecnica, una questione di fiducia con la macchina, però secondo me anche la componente mentale sta facendo un po' la sua parte, anche perché il Leclerc sempre entusiasta, sempre sorridente, che vediamo parlare ai microfoni, sta mancando in questa stagione. Comunque il prossimo Gran Premio è il campionato di Gran Bretagna, il Gran Premio in cui Lewis Hamilton appunto correrà in casa davanti ai suoi tifosi, e in cui sicuramente vorrà, che ne so, dar seguito alla bella vittoria di Barcellona, sperando che la Ferrari possa essere competitiva anche se la pista dei Silverstone è una pista molto simile all'Austria, nel senso che è una pista in cui conta molto il motore, cosa che sta mancando in questo momento alla Ferrari, e ci sono un po' più di curve, quindi la speranza che possa, insomma, possa esserci un passo in avanti rispetto all'Austria c'è, però sarà difficile, insomma, vedere una Ferrari nelle prime posizioni. Stessa cosa per il Gran Premio successivo, che sarà in Belgio, anzi lì il Belgio è conosciuto per essere, insomma, il tempio della velocità come Monza. C'è la famosa Rouge, ci sono una serie di rettilini lunghissimi nei quali la Ferrari probabilmente andrà molto in difficoltà. Ecco, una pista che invece, secondo me, e in generale una pista in cui la Ferrari potrà fare molta meno fatica, sarà quella dell'Ungheria, la cui gara peraltro darà fine, insomma, sancirà la fine della prima parte della stagione. Infatti dopo il Gran Premio d'Ungheria ci sarà la sosta estiva in vista poi del Gran Premio d'Olanda, e sarà molto interessante capire come la Ferrari arriverà anche a livello di classifica a quel Gran Premio, per capire se poi ci aspetterà una seconda parte di stagione in cui potremmo essere in lotta per qualcosa di importante, e quindi ci converrà sperare in qualche aggiornamento estivo, oppure se dovremmo rassegnarci e pensare già al 2027. Noi chiaramente ci auspichiamo la seconda delle due opzioni, però è un po' difficile pensarlo, purtroppo.
Prova subito!
Entra! Che sorpasso! Oguro che va un po' largo, ma l'ha buttata dentro con grande velocità. Longla, no. Penalty per Di Giannantonio, che ha fatto taglio alla chicane finale e non ha perso tempo. Ai Ogura all'ultima frenata, riporta il Giappone dove il Giappone si era dimenticato di poter stare. Ogura c'è e vince.
E come abbiamo sentito in sottofondo, Ogura vince il Gran Premio d'Olanda, vince ad Assen, uno dei Gran Premi più storici della MotoGP. Lo fa al termine di una gara in cui in realtà non aveva dimostrato di averne più degli altri, o quantomeno non aveva dimostrato di averne più rispetto a Martin e al suo compagno di squadra Fernandez. Infatti la gara era stata assolutamente battagliata, loro tre hanno praticamente fatto un altro sport rispetto a quelli dietro, infatti li hanno distaccati di veramente tanti secondi, e per più di metà gara sono stati Martin e Fernandez a condurre, e subito dietro proprio Ogura, che negli ultimi giri ha sfruttato una discesa, una parabola discendente intrapresa da Martin, che ha un po' mollato, è un po' venuto meno, e poi è riuscito anche a scavalcare il suo compagno di squadra Fernandez. Una vittoria molto importante per Ogura, sia in termini di classifica mondiale, infatti questo pilota ha svolto fin qui una stagione veramente straordinaria, al di sopra di ogni aspettativa, sia perché riporta il Giappone in alto, riporta il Giappone in alto anche in MotoGP, laddove il Giappone è stato veramente poche volte, quindi una vittoria bella, sentita anche per questo, lui stesso chiaramente molto emozionato, perché anche la sua prima vittoria in MotoGP. Quarto posto invece per Di Giannantonio, anche lui con questo quarto posto in una gara piuttosto anonima, comunque prende dei punti importanti, sfruttando anche la caduta di Bezzecchi arrivata nei giri iniziali, e un Marquez non al top, un Martin che comunque è caduto negli ultimi giri, riesce a rimanere lì anche nella classifica mondiale, quindi un ottimo quarto posto per Di Giannantonio. Quinto posto invece per Alex Marquez, sesto per Bastianini, anche per Bastianini, altro pilota italiano che fino a qualche anno fa comunque era lì davanti, e che negli ultimi anni purtroppo ha avuto anche lui un po' una parabola discendente, non si trova molto all'interno sulla sua moto, però questo sesto posto è sicuramente incoraggiante per il futuro. Settimo posto invece proprio per Marc Marquez, il quale, come sappiamo, è tornato abbastanza recentemente dall'infortunio e quindi non è ancora in grado di insomma essere costante per un'intera gara in una pista difficile come quella di Assen, che prevede tantissimi cambi di direzione, tantissime curve anche verso destra, che chiaramente il braccio che lui ha indisposto, che comunque sia, insomma, è quello in cui ha subito i numerosi infortuni che l'hanno tenuto fuori in queste ultime stagioni. Ottavo posto invece per Fabio Quartararo, nono per Alex Rins, e via a seguire. Come abbiamo detto, per Bezzecchi invece è arrivata una caduta nei primi giri, e purtroppo per Bezzecchi è il terzo Gran Premio di fila che non viene portato a termine. Infatti noi avevamo commentato l'ultima gara ad essere stata commentata da noi qui a Bipsport, è stato il Gran Premio di Francia, avvenuto il 10 maggio, e in cui è arrivata una vittoria di Jorge Martin, secondo posto per Bezzecchi. Avevamo abbiamo parlato insomma del dominio dell'Aprilia ad inizio stagione, Aprilia che comunque sta continuando a dominare, super prima nella classifica costruttori. In questo momento i due piloti in testa alla classifica piloti sono proprio i due piloti di Aprilia, quindi Jorge Martin e Marco Bezzecchi. In particolar modo le prime gare erano state dominate da Bezzecchi, il quale aveva ottenuto una serie di successi consecutivi, tra cui spicca quello ottenuto qualche gara dopo quella di Francia, che è stata l'ultima appunto che abbiamo commentato qui a WebSport, ossia il Gran Premio del Mugello, una vittoria bellissima in seguito alla quale purtroppo però sono arrivate solamente delusioni. Infatti se dopo il Gran Premio del Mugello tutti avevano pensato a un dominio Aprilia, soprattutto a un dominio di Bezzecchi nel mondiale, la gara successiva in Ungheria è arrivato 1-0, 1-0 pesante, 1-0 non è causato da lui ma dal compagno di squadra Martin, in realtà, il quale alla prima curva del Gran Premio d'Ungheria ha completamente sbagliato il punto di frenata, è scivolato e ha preso dentro diversi piloti, tra cui due italiani, Marco Bezzecchi e Gian Antonio, e quindi Bezzecchi chiaramente si è dovuto arrendere a questo episodio. Nel campionato della Repubblica Ceca, come probabilmente avrete sentito, è stato invece squalificato per comportamento antisportivo e violento insomma durante la sprint race, squalifica totalmente corretta. Infatti Bezzecchi era al quarto posto della sprint, stava conducendo una gara abbastanza tranquilla in cui non era riuscito a esprimere un buon passo, quindi a causa della frustrazione insomma è arrivato l'errore, la moto è scivolata via e un Marshall ha tentato di rialzare la moto, e rialzando la moto, quanto sembrerebbe essere emerso insomma dei video che sono stati visti dalle testimonianze dei presenti, ha tirato una sgasata. Ecco, il problema è che tirando una sgasata una moto si rischia di rompere il motore. Allora Bezzecchi, che in quel momento lì era particolarmente frustrato per l'esito sfavorevole della sprint, ha corso contro il Marshall e lo ha colpito ripetutamente in maniera violenta, dandogli due schiaffi in faccia insomma, e non è stata inevitabile la squalifica per questo comportamento. Chiaramente Bezzecchi adesso non va crocifisso, è stata sbagliata comunque la gogna mediatica che è stata rivolta contro di lui, è giusto però comunque che gli sia stata data una punizione esemplare, perché non vanno normalizzati comportamenti di questa tipologia. E poi il Gran Premio d'Olanda, dove Bezzecchi invece si trovava al secondo, terzo posto insomma, stava facendo anche in questo caso una buona gara, però è scivolato, ha fatto peraltro un incidente molto brutto, ha sbattuto più volte insomma contro l'asfalto, è caduto praticamente a 200 km/h, quindi c'è stato un attimo di apprensione, un attimo di preoccupazione per le sue condizioni, invece è risultato essere cosciente, tanto che la sera stessa è stato rimandato in Italia e dimesso dall'ospedale, quindi direi assolutamente positivo in tal senso. Per quanto riguarda la classifica mondiale piloti invece, questi 3-0 li hanno costato il primo posto, che in questo momento è occupato dal suo compagno di squadra Jorge Martin. Comunque non bisogna disperare per noi italiani, che infatti i punti di distanza tra loro due sono veramente pochi, solo 7. Infatti Jorge Martin conduce a 193, secondo posto per Bezzecchi a 186, terzo posto per Diggia a 177, quarto posto per Ogura a 168, quinto posto per Marquez a 153. Quindi come vediamo almeno i primi 5 della classifica piloti sono lì a una quarantina di punti di distanza, anzi Marquez dista solamente 40 punti da Martin, per cui veramente tutto può ancora succedere, siamo solamente all'inizio ecco di questa stagione. Il prossimo Gran Premio sarà in Germania, è fissato per il 12 luglio, quindi non questo weekend, quello dopo, e insomma ci auguriamo che gli italiani possano proseguire su questa via e ottenere altre vittorie.
Sono terminati quindi i gironi di questo campionato del mondo, sono stati decisi anche tutti gli accoppiamenti e soprattutto in realtà è già iniziata la fase finale, ma soprattutto sono state decise le migliori terze qualificate e quindi anche le quattro peggiori eliminate. Ad essere eliminate sono state l'Iran, la Corea del Sud, la Scozia e soprattutto l'Uruguay. Uruguay che è una delle nazionali più importanti della storia del calcio, ha vinto i primi due mondiali della storia, ma quest'anno si sono dovuti arrendere già alla fase a gironi. Fase a gironi iniziata male con il pareggio contro l'Arabia Saudita 1-1, c'è stato un altro pareggio, quello contro Capoverde 2-2, che era stato il secondo punto di Capoverde nella sua storia ai mondiali, e poi è arrivata anche la sconfitta contro la Spagna che che pesa per l'Uruguay, perché appunto non gli consente di qualificarsi come migliore terza, e soprattutto c'è tantissimo rammarico anche nelle parole di dell'allenatore Bielsa, che si è detto responsabile del fallimento dell'Uruguay in quanto non è riuscito a imprimere i valori giusti, la tecnica giusta, la tattica giusta nei suoi calciatori. E adesso quindi possiamo iniziare a parlare della fase eliminazione diretta, che è iniziata con i sedicesimi di finale.
E si continua ad oltranza, sbaglia anche lui! Tutta la responsabilità di un risultato storico è ora sui piedi di José Canales. Segna il Paraguay, elimina la Germania e fa la storia con l'uomo alla sua prima da titolare in un mondiale. Mille emozioni e arriva la sorpresa di questa Coppa del Mondo. La Mannschaft torna a casa, il Paraguay fa festa.
Primo sedicesimo di finale che ci regala già un risultato inaspettato. Come abbiamo sentito, Paraguay elimina la Germania. Paraguay che si era classificato come terzo nel girone con Stati Uniti, Australia e Turchia, era riuscito a scavalcare la Turchia, che possiamo dire è stata un po' fallimentare in questi mondiali. Ci si aspettava sicuramente di più dalla nazionale turca, e il Paraguay arrivava ai sedicesimi con davvero poche speranze contro una Germania che sì, abbiamo visto un po' in difficoltà, ne abbiamo parlato anche negli scorsi episodi, ma sicuramente i pronostici dicevano una larga vittoria per la Germania, e invece è arrivato un pareggio 1-1, anzi prima è passato in vantaggio addirittura il Paraguay con Enciso, che è un po' l'eroe e la stella di questa nazionale. Havertz poi aveva pareggiato i conti e la partita è andata avanti fino ai calci di rigore dove sono stati fatali per la Germania gli errori di Kai Havertz, Nick Voltemade e Jonathan Tah. Jonathan Tah tra l'altro era stato annullato un gol nei tempi regolamentari, che era stato un po' dubbio, cioè l'annullamento del gol era stato un po' dubbio, c'era stato un fallo in una mischia durante un calcio d'angolo, ma secondo anche l'allenatore della Germania era tutto regolare. Quindi appunto abbiamo il primo grande ribaltamento di un pronostico, e Paraguay però dovrà affrontare un'altra grandissima del calcio mondiale, ovvero la Francia, forse la più grande in questo mondiale, e Francia che arriva dopo un 3-0 davvero molto importante contro una nazionale come la Svezia, che certo non si può dire sia una favorita in un mondiale, ma è sicuramente una nazionale che può mettere in difficoltà chiunque. Svezia che tra l'altro, ricordiamo, ci aveva buttato fuori dai mondiali 2018 addirittura. Comunque la Svezia è una squadra sicuramente di tutto rispetto, che appunto si è dovuta arrendere a una doppiata di Mbappé a un gol di Barcolà. Quindi questo è il primo accoppiamento che sappiamo già per quanto riguarda gli ottavi di finale, e poi ne abbiamo già altri due certi. Il primo sarà Canada-Marocco. Il Canada ha battuto 1-0 il Sudafrica con un gol tardivo al 92esimo di Eustachio, che condanna i sudafricani a uscire ai sedicesimi di finale. Risultato comunque ottimo per il Sudafrica, che secondo me, considerando l'accoppiamento che gli era capitato appunto, ovvero il Canada, poteva anche sperare in una qualificazione agli ottavi. Comunque è un ottimo risultato quello del Sudafrica, che ha fatto un buon cammino. E poi un'altra partita che è finita ai rigori è stata Marocco-Olanda. il Marocco che passa contro un'Olanda che, come abbiamo detto più volte, non è mai stata inserita tra le grandi favorite, ma è una squadra davvero molto molto forte, a partire dalla difesa, ma poi anche a centrocampo, in attacco, dove non c'è un vero e proprio una vera e propria stella, forse Cody Gakpo, che tra l'altro ha segnato contro il Marocco ed è scoppiato in lacrime dopo il gol, dato che qualche giorno fa ha perso sua figlia durante la gravidanza della moglie, e tra l'altro non era certa la sua partecipazione in questa partita. L'attaccante del Liverpool invece ha spinto per giocare, ha deciso di giocare, di scendere in campo, e insomma il risultato è stato ottimo per l'Olanda, risultato che comunque non basta, perché ai rigori sono fatali gli errori di Kluivert, Timber e Somerville. Quindi un'altra europea eliminata, un'altra grande squadra e possibile vincitrice eliminata, ma occhio, perché se il Marocco ha eliminato l'Olanda potrebbe anche fare uno scherzo a qualche altra grande nazionale, e forse possiamo iniziare a considerare il Marocco un'altra big del calcio mondiale. Certo, dovrà andare avanti in questo mondiale per essere considerata tale, ma già la semifinale di 4 anni fa è qualcosa di incredibile per il Marocco e per il calcio africano in generale. Marocco che quindi sfiderà il Canada. Un altro accoppiamento certo è quello di Brasile e Norvegia. Brasile che ha battuto il Giappone 2-1 in rimonta, il gol di Sano per i giapponesi nel primo tempo spezza un po' le gambe al Brasile, che comunque non ha giocato un primo tempo super, super brillante. Sì, qualche occasione l'ha avuta, ma il Giappone si è difeso davvero molto bene e il Brasile non ha trovato lo spazio per sfondare. Il Brasile che ha tantissimi giocatori di velocità in grado di puntare l'uomo, ma con una difesa compatta come quella del Giappone, che giocava con un 5-4-1, era davvero quasi impossibile. Un gol di Casemiro di testa riapre tutto al 56esimo, e poi il gol tardivo di Martinelli al 95esimo regala la gioia ai brasiliani. Quindi anche in questo caso il Giappone si può dire rammaricato, ma fino a un certo punto. Giappone che ha giocato un ottimo mondiale, un'ottima fase a gironi, si è qualificato al secondo posto in un girone davvero complicato insieme a Olanda, Svezia e poi vabbè, più defilata invece la Tunisia. Ha chiuso al secondo posto con 5 punti e sfortuna vuole che ha beccato proprio il Brasile. Brasile che appunto sfiderà la Norvegia, che ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio. Vantaggio norvegese al 40esimo con Antonio Nusa, e poi gli risponde Ahmad Diallo, che in questo mondiale ha fatto davvero davvero molto bene, e invece per la Norvegia poi sigla il gol del 2-1 Erling Haaland, che è una sentenza, al suo primo mondiale, cioè alla sua prima partecipazione ai mondiali, ha già segnato 5 gol, se non sbaglio, davvero un animale, anche se in questo caso il gol è stato abbastanza semplice, un appoggio a porta vuota, però comunque il nome sul tabellino è il suo. Un'altra squadra già qualificata in realtà è il Messico, che ha battuto 2-0 l'Ecuador, e in realtà non sappiamo ancora chi giocherà contro il Messico, perché nel momento in cui sto registrando si sta giocando Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, e la vincente di questo scontro andrà appunto a sfidare i messicani. Quindi possiamo dire, per concludere, che è un mondiale pieno di grandi sorprese, pieno di grandi squadre che possono dire la loro, e di squadre magari un pochino più defilate nelle prediction, diciamo, che potrebbero invece togliersi grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, abbiamo Portogallo-Croazia, che può essere già una partita, cioè che può essere considerata una partita già molto importante. Potremmo vedere questo scontro in un quarto di finale, in una semifinale. Abbiamo poi Spagna-Austria e Stati Uniti-Bosnia. Bosnia che ci ha eliminato dai mondiali e sta facendo un ottimo lavoro, si è classificata ai sedicesimi come quinta migliore terza con 4 punti, passando come terza appunto il girone con Svizzera e Canada, un girone e Qatar, scusate, un girone diciamo nella media che però appunto con Svizzera e Canada non era scontato, invece la Bosnia la Bosnia è riuscita comunque a raccogliere abbastanza punti per qualificarsi come tra le migliori terze, ecco. Sfiderà appunto i padroni di casa degli Stati Uniti, che anche loro stanno facendo davvero un ottimo mondiale, un ottimo percorso, e chissà che magari potranno fare uno scherzo a qualche grande nazionale. Una grande nazionale cui potrebbero fare ipoteticamente uno scherzo sarà la vincente tra Belgio e Senegal, Belgio che non sta brillando in questi mondiali, e Senegal invece che potrebbe mettere davvero in difficoltà il Belgio, Belgio un po' De Bruyne dipendente, senza De Bruyne che inventa calcio, il Belgio fa davvero molta fatica, Senegal invece che come abbiamo visto nel resto delle partite fa fatica, ma ha i giocatori adatti per far male anche alle big. È arrivato terzo in un girone complicatissimo insieme a Francia e Norvegia con 3 punti e si è classificato come migliore terza, diciamo, è stata l'unica migliore terza a classificarsi con 3 punti, e è stata anche un po' una fortuna per il Senegal passare la fase a gironi. Abbiamo poi Argentina-Capoverde, qua il risultato è già abbastanza scritto, ma come era scritto quello tra Germania e Paraguay, quindi io non pronosticherei una vittoria dell'Argentina, però sicuramente è la favorita. Capoverde che può far male anche alla nazionale di Leo Messi, che invece è chiamato a caricarsi un'altra volta la squadra sulle spalle, e forse in realtà è anche chiamato a far uscire anche qualcuno dei suoi compagni per fargli fare qualcosa, perché per ora quasi tutti i gol segnati in questo mondiale da parte dell'Argentina sono stati segnati da Leo Messi, tranne i 2 contro la Giordania, quando l'Argentina in realtà era già qualificata, e anche contro la Germania in realtà Messi è andato in gol. E poi gli ultimi accoppiamenti saranno Australia-Egitto, Svizzera-Algeria e Colombia-Ghana. Colombia-Ghana che secondo me può essere una sfida tra 2 squadre che potrebbero togliersi qualche soddisfazione. La Colombia è davvero un'ottima nazionale che se passasse contro il Ghana andrebbe a sfidare la vincente tra Svizzera e Algeria, che a mio modo di vedere è quasi senza dubbio la Svizzera, e chissà che magari potrebbe anche andare ai quarti di finale. Questo quindi era un quadro generale sulla fase finale di questi campionati del mondo, che diciamo ci stanno continuando a regalare grande spettacolo, grandi sorprese e soprattutto anche sempre tante polemiche per quanto riguarda l'organizzazione e il resto, ma mi sembra superfluo parlarne, se ne è parlato tantissimo nelle scorse puntate, cioè ne abbiamo parlato tantissimo noi nelle scorse puntate, se ne è parlato tantissimo in televisione, sui social, direi che siamo anche un po' pieni di cattive notizie e è bello ogni tanto anche trascurarle e parlare invece del calcio puro, solo del campo, ecco. Questa puntata dunque è terminata, vi ricordiamo come al solito di ascoltarci su riangredio.it e su tutte le piattaforme podcast, vi diamo appuntamento settimana prossima con i prossimi aggiornamenti sportivi, soprattutto sul mondiale, e un saluto da Michele Viscardi.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.